una maniera o nell'altra, anche solo la morte dei nostri cari è una sofferenza grande. Poi le cose che non vanno dritte come vorremmo, va bene? O come desidereremmo, con tante, tante sofferenze qua su questa terra, ma in paradiso no. In paradiso non ci sarà neanche più l'ombra della sofferenza, però bisogna andarci.
Siamo in pace con tutti.
In pace con tutti, nella gioia perfetta, senza più dispiacere, senza più male alla testa o alla schiena, senza più male fisici, senza più male morale, senza dispiaceri di nessun genere. Questo è il paradiso che ci aspetta il Signore, quello che ha preparato per noi è questo, sapete, la felicità eterna, cioè non finirà mai, però bisogna andarci. Sì. Ma non è difficile, sapete, andarci, credete, non è difficile, ci fa più fatica essere cattivi e andare all'inferno che andare in paradiso. Andare in paradiso basta pensare, Dio mi ha creato, no? Dio mi ha creato. Dio mi ama perché è morto per noi sulla croce. Abbiamo la prova lampante di quanto amore ha avuto per noi. Adesso, quando io lo prego, lui in una maniera o nell'altra ma mi aiuta sempre. E la prima preghiera è quella, Signore, vale che voglio andare in paradiso, venire in paradiso, godere con te. Pensate. Che poi non è tanto difficile. Io credo che sia più difficile essere cattivi che essere buoni. E non so se siete d'accordo con me. È più difficile essere cattivi che essere buoni. Perché quando si è cattivi, dopo si ha rimosso, dopo si ha gli altri che vengono contro, e dopo si ha una serie di dispiaceri. Se invece siete buoni, può darsi che uno capisca, l'altro non capisca, però dopo voi avete intanto la tranquillità della coscienza di dire non ho fatto del male, perché pensate il rimosso. Io ho visto anche morire alcune persone, il rimorso di aver fatto soffrire, sapete che tremendo che è quando il momento della morte, perché al momento della morte si capisce tutta la vita. Si vede tutta la nostra vita, si vede quello che si è fatto. E se si è fatto soffrire, in quel momento, se ci pentiamo, se tornassimo indietro. Perché vedete, il Signore, l'ha detto lui, no? Qualunque cosa avrete fatta al minimo dei miei fratelli, è fatta a me. Minimo, in che senso minimo? Minimo con l'età, un bambino, minimo per la dignità, che non è una persona per bene, non è un avvocato come qua il nostro caro avvocato, vero? Non è una persona studiata, non è una persona studiata da dire accidenti. Al minimo, io non ho il diritto di trattare male nessuno, neanche un mendicante, neanche uno che mi ha fatto del male. Non posso ricambiare il male col male. No, il Signore non lo vuole. Sentite, se il Signore facesse così, chi è che sarebbe vivi in questo mondo? Siamo tutti peccatori più o meno, è vero o non è vero? Perfetti non siamo nessuno. E se il Signore ci avesse colpito perché abbiamo sbagliato, abbiamo fatto qualche peccato, invece che colpirci, che cosa ha fatto? Ha inventato la confessione, quel grande sacramento che si chiama confessione o penitenza. Che bisogna che parliamo oggi di Gabi? Siete contenti che vi parli di questo sacramento? Sì. Perché? Adesso mi sembra che i giorni nostri sia un po' bistrattato, non capito bene, soprattutto non adoperato bene. È uno dei sette sacramenti necessari per andare nella vita eterna. Perché? Sì, c'è stato qualcuno che ha vissuto tutta la vita senza aver fatto peccati mortali, ma siamo tutti così miseri, vero? Tutti così deboli, tutti così fragili, che a volte con tutte le buone volontà, ma cadiamo nel peccato. Però dobbiamo fare la distinzione. Il peccato è sempre una trasgressione alla legge di Dio. Quello è peccato, sapete? La trasgressione della legge di Dio. Dio ci ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Come ci ha amato il Signore? Ha guardato che fossimo bravi, che fossimo belli, che fossimo ricchi, che fossimo... No, ci ha amato come siamo. E se per disgrazia l'abbiamo anche offeso mortalmente e perciò mediteremo l'inferno, ma chi ha inventato la confessione? Ha inventato quel grande sacramento che si chiama la penitenza o confessione? Io sento che il Signore vuole che vi raccomandi questa cosa. La grande dignità del sacramento della confessione e la utilità del sacramento della confessione. Purtroppo, anche i sacerdoti e anche i vescovi, purtroppo, l'hanno un po' trascurato. Da quando ero bambina io adesso, siamo peggiorati molto. A noi bambini ci avevano insegnato di andare a confessarci tutte le settimane. Il sabato non c'era il catechismo, si andava a confessarsi. Che peccati volete che avessimo avuto? Disobbedienza, qualche parolaccia che ci scappava, magari qualche titolo così, qualche bugia, ma peccati gravi non ne avevamo, eravamo anche troppo piccoli per fare un peccato mortale proprio. Però ci avevano insegnato i nostri santi sacerdoti di allora, andate, confessatevi tutte le settimane, e avevano pazienza, perché per confessare un bambino bisogna avere pazienza, no? Ma ci ascoltavano come fossimo adulti, con una serietà che adesso io dico: mamma mia, dove sono andati quei sacerdoti così santi? Ci trattavano come fossimo adulti, ci trattavano con rispetto noi bambini e ci confessavano, avevano la pazienza di confessarci tutte le settimane. Noi il sabato, invece che avere il catechismo, andavamo a confessarci. Che cosa volete che ci confessassi? Che avevamo disobbedito? Che avevamo detto qualche parolaccia? Qualche bugia? Ma cose gravi non ne avevamo. Eravamo anche troppo piccoli per fare dei peccati mortali, eppure con che serietà ci dicevano: vedi, questo Signore non è contento, devi fare così. E ci insegnavano questi santi sacerdoti, che il Signore li abbia in gloria, perché proprio... Però adesso siamo adulti, no? Noi qua tutti adulti, tutti sappiamo che cos'è il peccato, tutti sappiamo che il peccato è un'offesa al Signore. E beh, ma non importa, adesso è più personale. E tutti sappiamo che cos'è il peccato. Dobbiamo avere, guardate, Domenico Savio, lo conoscete, San Domenico Savio? L'avete sentito nominare qualche volta? Un ragazzino che è morto quanto 14-15 anni. Lo ha fatto santo. Aveva fatto questo proposito il giorno della prima comunione: la morte ma non peccati. Era alunno di Don Bosco e con Don Bosco aveva fatto questa: la morte ma non il peccato mortale. Pensate, un ragazzino così, ed è morto 14-15 anni, l'ha fatto santo, è canonizzato nella chiesa come il grande santo. C'è stato un grande problema, perché dicevano: ma come, a 14 anni si può fare uno santo? E sì, a 14 anni l'uso di ragione si ha, a 6-7 anni si ha l'uso di ragione, si sa già 6-7 anni quello che è bene e quello che è male. Provate a chiedere ai vostri nipoti, ai vostri figli, se sono piccoli così, se sanno che cos'è la bugia. Vi dicono subito che è un male. Sanno loro, la disobbedienza. Ti pare che sia un bene disobbedire? Se chiedete loro così, vi dicono, no, dobbiamo obbedire. Vedete che sanno che cos'è il peccato. Ma chi insegna loro? Guarda che tu, tutte le volte che dici una bugia, tutte le volte che disobbedisci, non fai solo un torto a noi, tua mamma, tuo zio, tuo papà, offendi il Signore. Offendi il Signore, perché il Signore vuole che siamo sinceri, vuole che siamo buoni, vuole che siamo obbedienti. Ecco, obbedisci solo al bene, non al male, perché se c'è un tuo compagno o qualcuno che ti comanda di fare il male, quello no, ma io, tuo papà, tua mamma vogliono il bene, non il male, spero almeno, perché purtroppo ci sono stati anche dei genitori che volevano impedire, per esempio, ai figli di andare a messa, e quello non è un bene, quello è un male. I bambini avevano ragione di disobbedire allora. Sì. Ma i bambini hanno l'idea di quello che è bene e quello che è male. Dopo sono capricciosi, dopo sono magari, non so, non hanno voglia tanto di sacrificarsi, ma si sono educati bene. Io mi ricordo, mi avevano detto che la domenica bisognava andare a messa. E se non andava a messa era peccato mortale. Una domenica c'era un bruttissimo tempo, nevicava, c'era un nevischio, un vento così. Io avrò avuto 7-8 anni così. E mio papà e mia mamma mi hanno impedito di andare a messa perché era troppo brutto tempo. E io non ero neanche una grande forzuta di salute, avrei preso. Quello che ho pianto, voi mi costringete ad andare all'inferno, gliel'ho detto a loro. Me lo ricordo ancora, sapete? Ho pianto come una disperata. Insomma, per calmarmi, il pomeriggio hanno invitato in casa il parroco e il parroco mi ha spiegato che io non avevo fatto peccato perché ero disperata. A quell'età là sapevo già che cos'era il peccato. E se, se io morivo in peccato mortale andavo all'inferno. No, non volevo andare all'inferno io. Quando, perché era così? Perché mi avevano dato un'educazione giusta, un'educazione buona. La domenica si va alla Santa Messa, si deve santificare la festa. Onora il padre e la madre e ricordati di santificare la festa, è uno dei comandamenti di Dio. E come santifichiamo noi la festa? Con la messa. Con la messa. Se si è ammalati, no, se si è una cosa. Io ero bambina, appunto c'era talmente un brutto tempo allora che era un avventurarsi così e avevano ragione anche i miei. Ma io che sapevo che chi non andava a messa la domenica faceva peccato mortale e perciò se morivo sarei andata all'inferno, io ero disperata. Ma perché? Perché mi avevano educato, mi avevano insegnato giusto i miei. Perché se non mi avessero insegnato, come facevo io a capire questo? Come facevo a sapere questo? Noi e i nostri figli li educhiamo così. I nostri nipoti li educhiamo così. Ricordati, è il comandamento di Dio, ricordati di santificare le feste. E per noi la santificazione della festa è la Santa Messa. Ora se c'è una malattia, se c'è un tempo impossibile, sono malattici oppure bambini, logico. Però quali sono le famiglie che adesso educano i figli così? Che tirano sui figli così. Io mi ricordo quanto pianto, quanto disperata. Insomma, dopo hanno invitato il pomeriggio il sacerdote, il parroco, e allora il parroco mi ha spiegato, ma io ho pianto tutto il giorno finché è venuto il prete, dopo il prete mi ha tranquillizzato. Il che voleva dire che ero stata educata bene, ero ero stata educata giusta. Mi avevano detto che non andare a messa giorni festivi era peccato mortale. Ora, parlando così con le persone in generale, così, sento che con tanta facilità perdo una messa. È perché avevo da fare, è perché avevo da portare questo, è perché avevo da... Tutte le scuse sono buone, ma non sono, non si può. Sapete quando si è esenti? Quando si è malati noi, allora è logico, dobbiamo stare a casa. Quando dobbiamo assistere qualche malato, ma non c'è nessuno che ci dà il cambio. Perché se ci possiamo dare il cambio uno con l'altro di assistere il malato, allora andiamo a messa. Adesso sto qua io, dopo stai tu, ci diamo il cambio e andiamo a messa. In quei casi sì, per assistere un malato. E se proprio non c'è nessuno, prima il malato. Il Signore, vedete quanto è buono. Prima il malato e dopo la messa. Perché? Perché così? Perché così è il Signore. È bontà infinita Dio. Ha detto: qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Se assistiamo a un malato, assistiamo a Gesù. Se curiamo un malato, curiamo Gesù. Se ci sono i bambini piccoli a casa e non c'è nessuno a cui affidarli, stiamo a casa e accudiamo i bambini. Non è un esoso Gesù. Gesù è amore. Gesù vuole che lo amiamo Lui con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, ma il prossimo come noi stessi. Perciò se non c'è nessuno che assiste questo malato, non c'è nessuno che assiste i bambini, sto a casa, non perdo messa, non è peccato se perdo messa. Ma se sto a casa per futilità, perché non ho tanta voglia, perché per questo, per l'altro, per su, per giù, no. Certo, se sono malato, allora no, sto a casa. Vedete, bisogna che torniamo proprio ai comandamenti di Dio. Il comandamento 4, ricordati di santificare le feste. Come le santifichiamo noi le feste? Con la Santa Messa. Non con fare una visita al Santissimo. Bella cosa la visita al Santissimo, ma c'è la Messa. La Messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Dopo il peccato originale, noi non avevamo più nessun diritto di andare in paradiso. Le porte del paradiso chiuse. Chiuse. E chi vive tutta una vita senza fare un peccato mortale? Sì, un Domenico Savio l'ha fatto. Ha vissuto tutta la vita. Ci sono altre persone che ho conosciuto che hanno passato tutta una vita senza peccato, se un peccato mortale. Ma senza la confessione, con un solo peccato mortale eravamo dannati all'inferno per tutta l'eternità. Ma dite, ma chi ce la fa fare di andare all'inferno per tutta l'eternità? Ma siamo matti. Non è per alcuni anni, non è per qualche mese, non è per qualche tempo, sempre. E non finisci mai, dopo mille anni, dopo centinaia di mille anni siamo ancora là. Noi in questa vita ci giochiamo l'eternità, sapete? Pensateci per favore, pensateci, e fate pensare anche ai vostri cari a casa. Dopo questa vita, questa è una prova, noi abbiamo l'eternità, cioè un tempo che non finisce più. Dove vogliamo andare a finire in questo tempo? Dove? Siamo padroni noi. Siamo padroni noi. La nostra volontà. Andiamo al paradiso a godere Dio, la Madonna, i santi, i nostri cari che sono già in paradiso, che hanno pregato magari per noi. Una felicità eterna, perché il paradiso è il godimento di ogni bene senza alcun male. Questa è la definizione di paradiso. Godere di ogni bene, il bene della vista, il bene dell'intelletto, il bene dell'udito, il bene della salute, tutti, ogni bene. Perché prima avremo solo l'anima, ma dopo ci sarà la risurrezione del corpo, e il corpo ha la vista, l'udito, il tatto, tutto. Godrà eternamente. Non finirà mai il paradiso, sapete, ma neanche l'inferno. Disgraziatamente quelli che vanno all'inferno. E vanno all'inferno perché vogliono, ricordatevi. Dipende dalla nostra volontà. Perché se noi vogliamo salvarci e andare in paradiso, abbiamo i sacramenti che Gesù ce li ha ottenuti e istituiti con la sua incarnazione, passione e morte. Ha fatto una morte molto dolorosa Gesù, sapete, per noi, su quella croce là. Provate a pensarci. E l'ha fatto per nostro amore. Lui non aveva fatto nessuna colpa, lui non aveva niente di re. Ha sofferto quello che ha sofferto per noi, per me personalmente. Ora io sono matta a non capire che se lo prego, se vivo come lui vuole, se disgraziatamente sbaglio anche, ma c'è la confessione, quel grande sacramento che si chiama confessione, e vado in paradiso, lo godrò per tutta l'eternità, per migliaia e migliaia di anni. Poi l'eternità ricomincia da capo. Provateci a pensare. Qui anche un'ora di sofferenza, non so se avete mai provato le coliche voi, ma un'ora di sofferenza di colica è da matti. Pensate tutta un'eternità così, di sofferenza. Chi ve la fa fare? Chi ce la fa fare? Dal momento che abbiamo la possibilità di godere tutta l'eternità. Ora il Signore ci ha creato con l'intelligenza e la volontà. Non ha dato queste verità agli animali, poveretti, non hanno né intelligenza né volontà. Hanno l'istinto, ci sono degli animali che hanno un istinto bellissimo, ma non intelligenza e non volontà. Ma noi no, abbiamo tutti e due. Abbiamo la capacità di pensare, la capacità di capire e la capacità di volere. Ora bisogna che ogni tanto ci mettiamo là di fronte a queste verità della fede, che sono ovvie, lo so che lo sapete, perché non sono cose nuove, però ogni tanto bisogna richiamarle alla mente e dire: mamma mia, io a volte penso a questo, a quell'altro, a quello che ho da fare, a quello che ho da dire, quello che così, però aspetta che ci pensi un po' anche a prepararmi l'eternità. E non è difficile, sapete, guardate che non è difficile, è il demonio che ci fa sembrare una cosa difficile, ma non è difficile. Basta avere la buona volontà di fare il bene, e se disgraziatamente sbagliamo, perché è umano sbagliare, c'è la confessione, c'è quella bellissima invenzione di Gesù, che è un'invenzione di Gesù, del sacramento della confessione. Non voglio andare al parroco perché mi conosce, non voglio andare al cappellano perché mi conosce, vado in un'altra chiesa. Anche voi qua avete una varietà di chiese, vero? Se foste in un paesino piccolo andate in un altro paese, adesso con la possibilità che abbiamo di girare, vado da chi voglio, da un confessore che non mi conosce, e dico i miei peccati, dico la verità e mi metto in grazia di Dio. Perché siamo minchioni, sapete, siamo anche stupidi. Abbiamo la possibilità nelle mani di avere una felicità eterna, la felicità eterna, con ogni bene senza alcun male, e la trascuriamo. Perché ogni tanto c'è il demonio che cerca. Il demonio cosa non fa? cosa non ci fa pensare? Non dire queste cose perché ti vergogni, cosa dirà il prete se tu dici questo peccato? E così e colà e su. Ma non badatelo, per carità, non badatelo, perché lui è all'inferno, capisci? E vorrebbe che tutti noi andassimo all'inferno, sì, prendi. Che sia lui all'inferno. Ma noi vogliamo andare in paradiso a godere tutta l'eternità. Ma che si tratta di una eternità, sapete cosa vuol dire? Non moriremo più. Non moriremo più. Noi abbiamo avuto inizio ma non avremo fine. Dio invece non ha avuto né principio né fine, ma noi abbiamo avuto principio, tutti siamo nati, ma non avremo fine. La nostra anima è immortale, il nostro corpo no. Uomo, ricordati, sei venuto dal fango e dito nel fango, ma la nostra anima no. La nostra anima è immortale e andrà o il paradiso o l'inferno secondo quello che abbiamo voluto noi. Dipende dalla nostra volontà, non dipende da nessun altro, dalla nostra volontà. Ora, quanto minchioni siamo di voler ancora andare a soffrire? Abbiamo sofferto già abbastanza in questa vita, vero? Perché chi è che non ha sofferto qualcosa? Anche i più fortunati, anche i più ricchi hanno avuto sempre sofferenza, tutti. Questo mondo, o la salute, o la morte dei nostri cari, o la malattia, quante cose, dispiaceri, ce ne sono di dispiaceri. Se io facessi, non voglio però che alzate la mano, ma se io facessi alzare la mano qua a dire uno che non ha avuto mai nessun dispiacere, io sono sicuro che nessuno di voi alza la mano, perché tutti, o prima o dopo, c'è qualche sofferenza, qualche cosa da patire. Ma nel paradiso no. In paradiso ci sarà la felicità eterna, la gioia eterna, senza più nessuna sofferenza, senza nessun dolore, senza, ma insieme con tutti i beati, magari con i nostri cari che sono in paradiso, i nostri genitori, i nostri parenti, che bello che sarà in paradiso. E ci vedremo tutti, ci conosceremo tutti. Staremo tutta l'eternità insieme a godere con gli angeli, perché allora in paradiso vedremo gli angeli, qua non li possiamo vedere a meno che non ci sia un'apparizione che il Signore crea un corpo fittizio, perché gli angeli non hanno corpo, ma quando appaiono noi non li vedremo se non avessero un corpo fittizio, un corpo che lo dà loro il Signore in quel momento, ma non ce l'hanno, insieme con la Madonna, con Maria Santissima. Pensate quante grazie otteniamo qui per intercessione della Madonna, è vero? Non è vero? Avete bisogno di qualche grazia, mettete di mezzo la Madonna, mettete di mezzo la Madonna, pregatela che preghi lei suo figlio e il Padre Eterno e lo Spirito Santo che è il suo sposo. Allora, quante grazie si ottiene attraverso Maria. E guardate i santuari, se andate in un santuario della Madonna vedete un sacco di cuori là per grazie ricevute, e quelli che l'hanno portato là e tutti quelli che hanno taciuto, che non hanno portato niente, tutto, guardate che tutte le grazie le riceviamo per mezzo di Maria, perché siccome lei ci ha dato Gesù, è Gesù che ci dà le grazie, allora lei ce le ottiene attraverso suo figlio. Io tante volte quando ho bisogno, ho avuto delle brave insegnanti, erano suore come e erano molto devote della Madonna, e dicevano, vedete, volete che la Madonna non ascolti suo figlio, che è figlio di Dio, il figlio suo però, figlio suo Gesù, ha preso la carne da lei, e se il figlio la prega di fare una cosa, volete che dica di no a suo figlio? Pensate, volete una grazia? Pregate la Madonna, che preghi Gesù per voi. Si ottengono tante di quelle grazie, ma tante di quelle grazie che non avete un'idea, ma tante, di tutti i generi sapete. Grazie spirituali, grazie materiali. Avete per esempio qualche persona cara che non cammina bene, che va fuori strada, che non è una persona per bene, diciamo. Pregate la Madonna, pregatela la Madonna che la converte. Pregate. Avete qualche, la salute che non è tanto buona così, pregate la Madonna. Certo che a un certo momento, per forza di cose, dobbiamo anche andare in un altro mondo, no? Perché non siamo qua per sempre. Ma anche quello, ci fa paura la malattia, tutti fa paura la malattia. La morte, Però se c'è la Madonna, ce la toglie la paura. Ci dà la grazia di capire, ci dà la grazia di vedere, di toccare con mano la grazia di Dio. Allora io ho visto tante mie consorelle, ho visto tante persone morire. Quelle devote della Madonna muoiono col sorriso sulle labbra, non hanno paura, non hanno paura. E anche se devono patire delle sofferenze, perché le malattie, siamo tutti soggetti alle malattie, vero? C'è sempre da qualcosa da patire, o spirituale, o materiale, o fisica, va bene. Però se pregate la Madonna, vi allevia tutte le sofferenze, tutte. Perché è una buona mamma. Lei ha dato la luce in su, il figlio di Dio. E il figlio di Dio è morto per noi sulla croce. Allora pensate all'amore che ha la Madonna per noi. Perché se suo figlio ha dato la vita per noi, lei ci ama di un amore grandissimo, perché suo figlio ci ha amato e ci ama. E ci ama. Vedete, sono delle realtà. Non sono ubie queste, sapete? Non sono idealismi queste, non sono poesie queste, sono realtà. La realtà che Dio esiste, lo sappiamo tutti che c'è. La realtà che Dio a un certo momento della storia si è fatto uomo in Gesù, e ha messo il nome Gesù, il figlio di Dio. Lo sappiamo che è vero, ma è nato da una donna, è nato da Maria. Suo padre è Dio. Ma la mamma è una donna come noi. La Madonna è santa, la Madonna è grande, tutto quello che volete, però è una donna come noi. È nata come noi ed è morta anche lei come noi. Pensate, ci vuole un bene immesso, perché noi gli siamo costati la morte di suo figlio. Pensate quanto bene voleva suo figlio a Gesù, la Madonna. E allora, sapendo che Gesù era morto per ciascuno di noi, pensate quanto bene vuole a noi. Siamo noi che a volte non pensiamo a lei, siamo noi che a volte non la preghiamo, no? Ma guardate che se vogliamo ottenere San Bernardo, l'ha detto, chi vuole qualche grazia dal Signore e non passa attraverso la Madonna, prega in vano. È così. Se noi abbiamo bisogno di qualche grazia, di qualunque grazia, sia spirituale, sia materiale, sia anche la salute, sia, non so, qualsiasi grazia, ricorriamo alla Madonna. Ricorriamo alla Madonna. Lei è la buona mamma che ci aspetta, ma se non domandiamo, non può neanche darci, perché non può darci le grazie che noi non domandiamo, di cui non siamo consci. Ce ne dà magari lo stesso, sapete, perché è tanto buona. Magari perché ci sono altri che pregano per noi. Magari in paradiso, le nostre mamme, i nostri papà, le nostre, se sono in paradiso, pregano per noi, sapete. Oh, sì. Perché c'è una grande comunicazione tra questa terra e le anime che sono passate, sapete. Perché quelli che sono passati, che sono morti, non sono morti. La loro anima è viva. Speriamo che si siano salvati. Ecco, perché se, purtroppo, se si fossero dannati, allora non possono far niente per noi. Niente. Però se si sono salvati, e basta che un ultimo momento, un'idea, una invocazione, una parola che solo Gesù, all'ultimo momento si salva. Si salva. Quindi noi non sappiamo mai, non sappiamo se sono salvi o no. Ma speriamo che siano salvi, dite ai vostri cari, ma pregate per me, ho bisogno di questa grazia. C'era una mia consorella che era molto 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 devota delle armi del purgatorio, otteneva grazie su grazie pregando le anime dei defunti del purgatorio, perché loro, le anime che sono in purgatorio, che non sono nate subito in paradiso ma neanche all'inferno, perché all'inferno non si cambia più, ma in purgatorio, hanno bisogno delle nostre preghiere, perché più preghiamo per loro, più loro, più persone vanno in paradiso a godere. Quindi in paradiso non fanno altro che pregare per noi. Sapete che bella devozione è quella delle anime del purgatorio. Don Bosco l'aveva capito bene, perché Don Bosco l'aveva vista in visione. Don Bosco. E allora nelle nostre case, le case salesiane, perché io sono salesiana, no? Figlia di Don Bosco, a metà strada, mi ricordo anche in noviziato, c'era la rampa delle scale così, poi quella che torna indietro, no? Là aveva messo un grande quadro delle anime del purgatorio e si vedeva la Madonna su, che dava le grazie. La Madonna che li chiamava su, perché la devozione alla Madonna fa furore anche in purgatorio, no? E quando preghiamo noi per le anime del purgatorio, e loro vanno in paradiso per le nostre preghiere, che cosa fanno in paradiso? Continuano a pregare per noi? Continuano a chiedere grazie per noi? Perché ci sono riconoscenti che le abbiamo fatte andare in paradiso? E là c'era questo quadro delle anime del purgatorio, e sotto c'era una specie di vaschetta così, con tanti rotolini di carta. Noi lo prendevamo, c'era prega per quella che, per l'anima più devota alla Madonna, prega per l'anima più devota di San Giuseppe, cioè c'erano le intenzioni, e facendo l'altra parte delle scale dicevamo Requiem Aeternam per quelle anime là. Vedete, era un trucco anche quello per farci pregare per le anime del purgatorio, no? Però è una grande devozione quella delle anime del purgatorio, perché se noi preghiamo per loro e loro vanno in paradiso per le nostre preghiere, ci sono debitrici, diciamo, riconoscenti per tutta l'eternità, e pregano per noi. Quante grazie ci ottengono, quante grazie abbiamo ottenuto noi, mi ricordo, attraverso la preghiera per le anime del purgatorio. E avete i vostri cari che magari sono morti, no? Magari sapete che sono morti, grazie di Dio, quei sacramenti, no? Allora pregateli, pregate per loro, che preghino per voi. E sapete, vi assicuro che otterrete tante grazie di questo genere. Ma vedete, questa si chiama, sapete cosa? Comunione dei santi. I dannati sono fuori, sono tagliati fuori i dannati. Con i dannati non si può fare nessun ragionamento, disgraziati, poveretti. Mi fanno tanta pena perché soffrono tutta l'eternità. Ma questa comunione di beati, quelli che sono in purgatorio sono santi, perché il purgatorio finisce e vanno in paradiso. Noi vogliamo andare in paradiso, quindi c'è una comunione fra di noi, una comunione di preghiere, una comunione di affetto. Chissà anche voi quanti parenti avete già che sono morti e magari sono in purgatorio, magari sono in purgatorio. Preghiamo noi per le anime del purgatorio, pregate sempre, perché quello che fate voi per le anime del purgatorio, gli altri faranno per voi dopo, perché è difficile che una persona vada direttamente in paradiso, qualcosa abbiamo sempre da pagare, cosa dite voi? Perché è vero che qua abbiamo la remissione dei peccati, perciò ci resta la penitenza da fare, e se non la facciamo qua su questa terra, la faremo in purgatorio. Però facciamoci furbi, offriamo qui su questa terra le sofferenze inevitabili che ci sono, perché io direi, provate a alzare la mano chi per esempio non ha mai avuto mal di testa, o mal di testa, o mal di schiena, o male gambe, o male questo, o una malattia, offriamo tutto al Signore come purgatorio, oppure i dispiaceri che abbiamo. Quanti dispiaceri ci sono in questo mondo, di tutti i generi. Io quando parlo con le persone sento sempre che hanno tante pene, e allora io dico sempre offrire al Signore, perché per fare meno purgatorio, perché tutto quello che offriamo di sofferenza, dal mal di testa al male gambe, alle dispiaceri, a tutto così, qua su questa terra, è purgatorio di meno che facciamo dopo. E chi è che non ha qualcosa da pagare? Chi è perfetto che non ha fatto neanche un peccato veniale? Nessuno. Tutti siamo peccatori, cominciando da me. Io non mi metto davvero tra i beati, siamo tutti peccatori, perché delle imperfezioni facciamo tutti, anche involontariamente a volte offendiamo una persona, vero? Involontariamente a volte facciamo uno sgarbo, ma tante cose, anche involontariamente, però sono sempre peccati. E il Signore ce li conta. Però se offriamo il mal di testa, il mal di gambe, il mal di schiena, questo dispiacere grande che mi dà questa persona, quest'altra, lo offro a te, Signore. Lo offro a te per fare meno purgatorio. Diteglielo. Ditelo. Io lo offro per fare meno purgatorio, Gesù. Chi ha chiesto? Che bel suono. Va bene, padre. Va bene. Guardate, siamo furbi. Tanto guardate, se abbiamo mal di testa lo abbiamo, sì, prendiamo anche un calmante, per carità. Abbiamo anche un calmante, prendiamo. Beh, però, cosa volete? Prima lo sentiamo, prima di prendere il calmante, vero? Beh, offriamolo al Signore come purgatorio. Abbiamo questo dispiacere, mamma mia, questo figlio ci ha fatto questo. Ci dà questo dispiacere, questo fratello, questo parente, e offriamo al Signore, invece che sta là a brontolare, a dire su di tutto, no, tanto non cambiate niente, è vero o non è vero? Cambiamo qualche cosa. Uno vi ha fatto un torto, va bene, se potete con le buone maniere dire guarda, mi dispiace che abbia fatto agito così, però... Ma lo offrite al Signore, dice guarda Signore, te lo offro come purgatorio, perché di sicuro chissà quanto purgatorio dovrò fare. Ecco, tienilo conto questo. Ma sì, il Signore tiene conto, sapete. Uno gli passa, non gli sfugge mica niente, Signore. Ma sapete quante cose? Io ho mal di testa, ho mal di gambe, ma... Signore te l'offro come purgatorio. In espiazione dei peccati che ho fatto, perché perfetti non sia nessuno, no?
Scusate, non
suona
mai.
Non suona mai, lo riporta, no? Lo riporta, signora. Vale. Capisci? Capite come? Guardate che abbiamo delle ricchezze in mano che a volte le buttiamo via per niente. Guardate che la sofferenza è una penitenza. Perché la sofferenza non piace a nessuno, neanche a Gesù è piaciuta la sofferenza. Lui l'ha subita, l'ha accettata per amore nostro, ma non che fosse contento, non faceva gli che gioia gli che gusti, vero? No, sì, no. Ha sofferto per noi, per amore nostro. La sofferenza è sempre una cosa che non piace a nessuno piace la sofferenza, perché ci fa male. Perché se no non sarebbe neanche sofferenza, no? Allora, se lo offriamo al Signore, invece che stare a fare tanti pianistei, ci prendiamo i calmanti, per carità, curiamoci, doveroso curarci, doveroso andare dal medico, perché ho trovato anche delle persone che dicono, non importa, no, se ho male, faccio penitenza. No, cara, tu devi prima di tutto curarti, perché è volontà di Dio che ci curiamo. Questo sì, ricordatelo chiaro questo. È volontà. Poi se io ho mal di testa mi prendo un calmante, mi prendo un'aspirina, mi prendo un veramo, non so quello che è, perché giusto quello, perché ho, ho bisogno anche di lavorare, ho bisogno di essere con la testa libera. Questo Signore è contento, ma quando abbiamo dei mali che non riusciamo neanche col veramone o con l'aspirina a mandar via, offriamole al Signore. E anche finché fanno effetto questi calmanti, offriamole al Signore. Diciamo, ecco Gesù, guarda, te li offro in espiazione dei miei peccati, come purgatorio. E troviamo meno purgatorio da fare dopo. Siamo d'accordo? Perché guardate che bisogna che ci facciamo furbi. Perfetti non c'è nessuno. Chi è perfetto a suo modo? Solo Gesù è stato perfetto, e la Madonna. Dopo tutti siamo peccatori, tutti sbagliamo in qualche cosa, tutti c'è qualcosa che... E allora siamo anche buoni con gli altri, non siamo severi con gli altri. Guardiamoci noi, quante volte non sbagliamo noi, e perché non dobbiamo perdonare agli altri? Ditemi, che ragione c'è? Noi sì, noi ci scusiamo, e gli altri no, devono essere condannati, no. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Dice Gesù, sapete? Perché con il giudizio col quale giudicherete gli altri, sarete giudicati voi. Sono parole del Vangelo, sono parole di Gesù. Lo leggete qualche volta il Vangelo, a casa vostra. Non quello di la chiesa della domenica, perché quello lo sappiamo, quando andate a messa, perché voi se siete qua vuol dire che andate tutti a messa e che credete, no? Perché la prima cosa è andare a messa le feste comandate, perché sennò è peccato mortale, a meno che non siamo ammalati, eh? O che sia qualcuno ammalato a casa, che non c'è nessuno che lo assista, perché vedete che Gesù quanto è buono, ci vuole talmente bene che dice prima assisti il tuo fratello, dopo vieni a me. Se c'è una mamma che ha un bambino ed è da sola, non ha nessuno che lo possa sostituire, ha il dovere di stare col bambino. Se siete da soli con un malato, non c'è nessuno che possa sostituirvi, state col malato. Questo è Gesù, sapete, questa è la legge di Dio. Ma se è possibile, darci il cambio, quello. Ognuno sa in coscienza, però ricordatevi questo: qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Io se potessi direi, consiglio sempre, scrivetevelo bello in grande davanti al vostro studio, davanti al vostro in camera da letto, dove volete, questa grande verità detta da Gesù: qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Non al più grande, non a quello che vi piace di più, non ai vostri parenti solo che magari amate, no, al minimo. Passa un povero, voi mi direte, ma va, quello là ha più soldi di me, magari sarà anche vero, sapete, io non dico no. Però il Signore non guarda se quello ha i soldi o no, guarda se io faccio la carità o no. Se io faccio la carità a uno che abbia bisogno, che non abbia bisogno, non importa, il Signore guarda il mio atto di carità. Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Ricordate questa grande verità. Tratto male una persona, ma quella non merita di essere trattata bene. Ma chi sei tu? Sei il giudice? Chi ti scusa dal trattare male una persona? Ma quella mi ha fatto del male, una ragione di più per farle del bene? Non sei scusato? Lui ha detto questo, non ha detto trattate bene quelli che vi hanno trattato bene e trattate male quelli. No, Gesù ha detto qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, al minimo, al più disprezzabile, al più piccolo. Fate una carezza a un bambino, la fate a Gesù. La fate a Gesù. Aiutate, non so, qualcuno attraversare anche la strada, aiutate Gesù. Fate l'elemosina, la fate a Gesù. Sapete quanti casi sono successi di persone che erano, chiedevano l'elemosina, alcuni li hanno fatti e si sono trasformati in Gesù per i poveri. Era Gesù che chiedeva. Noi non guardiamo la dignità della persona, e quello può andare a lavorare. Sai tu che cosa ha fatto? Sai tu perché chiede l'elemosina e non va a lavorare? Ma Signore non ti chiede quello, chiederà a lui quello. Ma te chiedi, hai il cuore buono da fare l'elemosina. Se hai la possibilità, fai l'elemosina. Non guardare mai alla dignità della persona. Non guardate mai se è giovane, se è vecchio, se è malato, no. Fai l'elemosina. Gesù ti premierà per questa elemosina. Se quello ti ha ingannato, peggio per lui, perché sarà giudicato dal Signore lui, ma tu no, tu avrai il merito. Bisogna che viviamo di fede. L'uomo giusto vive di fede, dice la Sacra Scrittura. Io incontro una persona, mi è simpatica, devo dire, Gesù, ha tanto bene, facciamo quattro risate insieme, così. Incontro un'altra, mi è antipatica, non la guardo, no, non siamo scusati. Noi non dobbiamo guardare la simpatia e l'antipatia. Se è antipatica, non starò là a fare delle risate con lei, però la tratto bene, la tratto come fosse Gesù. Tratto tutti come fossero Gesù. Sapete che se mettete in pratica questo, arrivate a una santità, cari, e sa che paradiso vi state preparando? Però questa è la base. Perché questo è il peccato più comune che esista, quello di non trattare bene il prossimo. Perché noi lo separiamo tra il prossimo che è degno di essere trattato bene, quello che non è degno, quello che mi scoccia. Quella persona là è proprio noiosa, ma proprio noiosa, ma proprio pesante. E non sto là a fermarmi a fare grandi discorsi, però la tratto bene. Pensate, anche se lei è noiosa così, ma Gesù che è in lei è perfetto. Le farò un sorriso. Dirò, guardi, adesso non posso fermarmi, va bene? Perché ho da fare questo o l'altro, magari quello. Ma non trattare male nessuno, nessuno. Noi non siamo autorizzati a trattare male nessuno. Anche la persona più antipatica, anche la persona cattiva. Pensate Gesù come ha trattato Giuda, Eppure sapeva che era cattivo, E sapeva sì. Lo conosceva bene, e difatti l'aveva detto, oggi uno, prima che venga a Caidano tanti, uno di voi mi tradirà. Lo sapete, lo sapeva. L'ha trattato male per questo. L'ha trattato benissimo. Solo quando è stato vicino gli ha detto, sta attento a quello che fai. E lui è rimasto sordo anche all'invito di Gesù, ma Gesù non l'ha trattato. Eppure sapeva, conosceva perfettamente quanto cattivo era stato. Perché se l'hanno preso Gesù è per causa di Giuda, che è stato lui a tradire. È il grande traditore per lui. E allora guardiamo Gesù, guardiamo l'esempio che ci ha dato. Guardiamo quello. Noi non possiamo giudicare. Poi Gesù vedeva dentro. Ma noi non possiamo proprio giudicare le persone. Magari quelle che noi crediamo meno buone sono magari le più buone, solo che non hanno un esteriore tanto per la quale come ci piacerebbe. Allora guardate, questa catechesi di oggi, da questa catechesi di oggi portate via questo pensiero. Voglio trattare bene tutti. Voglio essere buona con tutti. Che gli altri siano buoni o cattivi con me, affari loro. Risponderanno loro davanti a Dio, ma io voglio rispondere di me, Signore, e voglio proprio d'ora in poi trattare bene tutte le persone. Tutte. Mi hanno fatto del male. Con bontà glielo dico, perché Gesù l'ha fatto così. Ha detto, ma perché? Con bontà. Perché per esempio hai parlato male? Perché mi hai fatto questo torto? Chiedetelo con bontà. Le disarmate, sapete? Si vergognano di aver fatto quello che hanno fatto. Se invece voi gridate, urlate, dite parolacce, allora non è mai più finita. Ma trattatelo con bontà tutti. Trattate gli altri, anche quelli che vi hanno fatto del male, come Gesù ha trattato Giuda. E con questo pensiero finiamo la catechesi. Sia lodato Gesù Cristo.